Buongiorno dalla redazione di Breaking Italy. Oggi è il 24 gennaio 2024 e questo è Grandi Linee, il podcast che vi informa su cosa c'è da attorno, mentre noi prepariamo la puntata di Breaking Italy che verrà. Io sono Alessio Cherchi.
Io sono Andrea Cicalò.
Io sono Chiara Laissanna. E ricordandovi che non abbiamo ancora approfondito nessuna di queste notizie, perché la puntata di Breaking Italy la stiamo allestendo insieme a voi, è che questo podcast ad un certo punto sarà destinato ai soli abbonati al Breaking Italy Club. Tra una mezz'oretta avrete una chiara idea degli argomenti di cui si parla oggi, in Italia e nel mondo. Partiamo!
Partiamo dall'Italia e direi bentornata Chiara.
Bentornata.
Thank you, dear. Parliamo delle competenze regionali. Perché? Perché ieri il Senato ha approvato un disegno di legge sulla autonomia differenziata, che in sostanza si occupa di stabilire con quali modalità le regioni potranno decidere allo Stato di gestire in proprio alcune competenze che al momento sono appunto centralizzate. Quindi una piccola premessa, poi parto con lo spieghino, perché su Grandi Linee gli spiegoni sono vietati.
Spieghino e poi spiegone altrove.
Esatto, non è questa la sede. Allora, questo DDL non è ancora legge, quindi deve passare prima alla Camera, poi se ci sono delle modifiche da quest'ultima tornare eventualmente al Senato. Di conseguenza, quello di cui vi parlo per adesso è una bozza di quello che entrerà in vigore, se entrerà in vigore ovviamente. Dunque, questo provvedimento è stato voluto dal Ministro degli Affari Regionali, Roberto Calderoli, che è componente della Lega, ed essenzialmente permetterebbe alle giunte regionali di chiedere il trasferimento delle competenze di 23 ambiti, che includono tra gli altri la tutela della salute, l'istruzione, la cultura, i trasporti e l'energia, ma appunto queste sono solo alcune delle materie che sono, come potete vedere, piuttosto importanti per la vita dei cittadini, non sono quisquilie insomma. Comunque, entrando in vigore, allo Stato sarebbe chiesto di definire i cosiddetti LEP, che sarebbero i livelli essenziali delle prestazioni, e cioè quei criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. Passando alle criticità, sappiamo che questo disegno di legge è stato fortemente ostacolato dal Partito Democratico, che secondo le dichiarazioni del senatore Giorgis desidera preservare l'unità e l'indivisibilità della Repubblica, come riporta il post. La paura infatti è che questo provvedimento aumenti le problematiche tra le regioni con più o meno budget, detto in termini imprenditoriali, nel concreto si parla di regioni ricche e regioni povere, e avendo così un impatto negativo sulla gestione delle risorse pubbliche nel suo complesso. Quindi questo è il DDL Calderoli, se ne sta parlando tanto perché appunto si ha paura che le due velocità su cui viaggiano le regioni più ricche e le regioni più povere aumentino, cioè diventano ancora più diverse. Quindi questa è la cosa, che ne pensate?
Quindi sostanzialmente in un ipotetico scenario futuro, Sardegna, ma potremmo prendere qualsiasi altra regione, avrà competenza su sanità, istruzione, cultura, trasporti e energia.
E anche tante altre, c'è anche lo sport di mezzo, eccetera.
Cioè l'unica cosa che non vedo è la difesa, sostanzialmente, che quella ovviamente
no,
è...
No.
Altrimenti diventiamo davvero uno stato federale.
No, Crosetto se la tiene,
esatto,
il suo tesoro.
È potenzialmente molto molto problematico. Riesco a capire molto bene perché la cosa venga vista in questo modo. Il divario si creerebbe a prescindere, quindi secondo me se questa cosa riesce a passare anche al Senato si prospetta uno scenario in cui sostanzialmente le regioni del sud, perché è quello il problema, si vedranno allontanate ancora di più da quelle del nord.
E soprattutto mi viene da pensare che tra gli ambiti insomma che abbiamo citato, la questione della salute e quindi immagino della sanità sia forse il punto un po', forse quello più critico, perché parliamo tantissimo di divario nord e sud a livello anche sanitario, di quante persone si spostano anche dal sud per andare al nord, anche a livello lavorativo. Poi ovviamente c'è gente che va anche al di fuori dell'Italia, però le condizioni di chi lavora al nord anche a livello sanitario sono migliori e quindi va anche a creare una situazione di disagio ancora più forte per chi lavora al sud, appunto nella sanità pubblica. Insomma, bisogna vedere innanzitutto se passa tutto questo.
Certo, infatti,
quindi
questa è la grande premessa.
E anche vedere quanto nel concreto queste cose e come accadrà tutto questo processo, perché si sta parlando tantissimo di criticità, bisogna capire bene.
Ma ne vedo
tutto.
Tantissime di criticità, cioè ad esempio l'istruzione, le scuole potrebbero funzionare in una maniera diversa in Calabria, in Abruzzo, e i musei in Puglia potrebbero costare 10 volte di più di quelli in Sardegna. Cioè, sono cose che non andrebbero gestite a livello autonomo, se lo Stato vuole funzionare come tale. Riesco a vedere in realtà anche delle cose positive, che però in realtà non so se funzioni così, perché dire che l'energia è gestita in maniera autonoma, cosa significa? Vuol dire che io Sardegna posso dire, sì, sai cosa, d'ora in poi ci piazzo 3 centrali nucleari qui in Sardegna e non potete farci niente.
Ma non credo. No.
Ma, cioè, però per
idealmente,
capire...
sì.
Beh, stiamo ragionando un po' per ipotesi e per scenari futuri, però sì, effettivamente alcune cose sono...
Se una regione decide, io voglio fare qui un impianto geotermico, io voglio fare un impianto nucleare, allora lo Stato non può più dire niente. Non lo so, tanti punti di domanda, tante perplessità.
Vi faccio una domanda. Secondo voi, se a capo di questo Ministero degli Affari Regionali non ci fosse stato qualcuno della Lega, sarebbe comunque, cioè, arrivata a questa proposta?
Non sarebbe
perché
mai successo.
È molto leghista, molto,
sì, tantissimo,
verso l'autonomia e il fatto che comunque sti cazzi
del resto,
esatto, che è un po' la filosofia leghista. Quindi non lo so, io anche prima di controllare, diciamo, il partito di appartenenza di Calderoli, che onestamente non mi ricordavo appunto il suo partito, ho detto questo è Lega. Certo, per certo.
Sicuro, ma poi allora, io ve lo dico, nel caso l'avete sentito per la prima volta qui, ma se questa cosa passa, cioè il giorno dopo si staranno raccogliendo le firme per un referendum abrogativo, sicuro.
Da giorni la comunità queer sta palesando l'inadeguatezza dello Stato italiano nel tutelare le persone trans a causa di una storia diffusa in origine da Repubblica ma poi ripresa da svariate testate. Facciamo anche qui una premessa: si tratta di una storia di cui non ci interessano i diretti interessati o le specificità o la vita privata di queste persone, anche perché non si sa praticamente niente, tant'è che alcuni dubitano anche che questa storia sia vera, però è quantomeno utile per, diciamo, vedere un po' quanto lo Stato italiano sia preparato a certe situazioni. Questa era la doverosa parentesi. Si parla di un uomo trans riconosciuto nel suo genere anche dalla legge italiana, che rappresenta il primo caso noto in Italia sul tema della gravidanza per gli uomini trans, appunto. Infatti Marco, che è un nome di fantasia datogli da Repubblica appunto, ha scoperto di essere incinta da 5 mesi subito prima dell'intervento di isterectomia, che sarebbe quell'intervento che comporta l'esportazione dell'utero e delle ovaie, e non aspettandosi questa gravidanza, scoperta a questo punto quasi per caso, oltre che essere sotto terapia ormonale da tempo, si è parlato di eventuali rischi per lui e per il feto, che però da quello che ho letto non sono chiarissimi, nel senso che mi pare che neanche chi lavori in ambito sanitario sappia esattamente che cosa possa succedere con una terapia ormonale di quel tipo, che comunque riduce la fertilità, però insomma le informazioni in merito non sono chiarissime neanche da un punto di vista medico. Ad ogni modo, passando a ciò che ci interessa di più e su cui mi sento di potermi pronunciare di più, perché insomma il resto è abbastanza lontano dalle mie capacità. Questo fatto mette l'opinione pubblica, ma anche gli esponenti politici e soprattutto la giurisprudenza davanti a un caso in cui un uomo potrebbe teoricamente avere un figlio o una figlia, che mette in crisi un sistema di valori riluttante nell'accettare l'integrazione totale della comunità trans. Quando intendo sistema di valori, qua non vi parlo solo di cultura, ma anche di principi concreti, quali appunto le norme. Ad esempio, Lucio Malan, che è appunto senatore di Forza Italia, ha parlato di una celebrazione della mutilazione del corpo femminile, giusto per insomma toccarla pianissimo, e continua a chiamare Marco una donna. Mentre da un punto di vista legale il cortocircuito qual è? Allora, nel 2017 sappiamo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che la sterilizzazione forzata delle persone trans sia una violazione del rispetto della vita privata delle persone, stabilita dall'articolo 8 della Convenzione Europea per i diritti dell'uomo, ma al tempo stesso, essendo legalmente un uomo, Marco non può chiedere l'interruzione di gravidanza, quindi in sostanza non può abortire. Barra, se decidesse di portare a termine la gravidanza, non è chiarissimo in quale veste l'uomo sarebbe genitore del proprio figlio, visto appunto che le leggi italiane da questo punto di vista non soddisfano la varietà del mondo reale. Ad ogni modo, come vi dicevo prima, non si sanno tutti i particolari di questa storia, e direi anche meno male, perché mi immagino già l'attenzione mediatica morbosa alla sua vita privata, che è articolo 8 della Convenzione Spostati, ma riprendendo alcune frasi dell'artista Fumetti Brutti su un articolo di Repubblica, questo caso fa scoprire quanto le strutture, come la società stessa, siano impreparate alle vite transgender che non sarebbero previste.
Allora, ho letto con molto interesse questa storia nei giorni scorsi, ma ho scelto consapevolmente di, non tanto di non trattarla, ma di non, di aspettare che si sapesse qualcosa di più, perché mi è sembrato subito molto molto strano. Cioè, mi ha dato tutti i segnali di una storia costruita a tavolino per generare indignazione. E quindi magari di qualcosa di cui magari i colleghi di Repubblica si sono occupati, hanno sentito qualcosa in merito, hanno voluto riportarla, ma senza avere la certezza effettivamente di quello che era successo. O qualcuno ha detto che, perché questi dubbi? Perché è molto molto difficile che succeda quello, insomma, che di cui stiamo parlando. Sia perché un uomo trans di solito prende dei farmaci che bloccano gli estrogeni, sia perché è molto raro che ci sia ancora ovulazione in un uomo trans che prende testosterone. Ed è doppiamente difficile che si riesca a portare avanti una gravidanza per 5 mesi pur continuando a prendere testosterone, che ovviamente sarebbe problematico anche per il feto. Tutti questi fatti rendono non impossibile, però molto molto improbabile che succeda questa cosa, e quindi mi sono subito chiesto: ma è davvero successo o è una storia che sta venendo rilanciata per la voglia di sbattere in prima pagina una cosa controversa? Non ho una risposta a questa domanda, ma è indubbiamente interessante la polemica e la discussione che si è generata intorno a questo caso, se anche non fosse vero.
Guarda, ti rispondo subito, sono tutti ragionamenti assolutamente leciti, anche perché solitamente quando appunto una notizia è così vaga tendiamo appunto, per la filosofia delle slow news, ad aspettare. Io credo che questa roba sia completamente esplosa, perché a prescindere da tutto, il solo fatto che sia possibile comunque evidenzia un'inadeguatezza del sistema legale, perché poi io ora non voglio andare sul sistema culturale, di valori, eccetera, perché quella roba lì non si cambia, diciamo, in un giorno, ok? Però io parlo proprio del fatto che è una comunità che la giurisprudenza non conosce, non vuole conoscere, è da decenni che comunque c'è la possibilità legale anche del cambio di genere da un punto di vista legale, eppure siamo super super indietro. Quindi capisco perfettamente le tue osservazioni, al tempo stesso ci sono cavilli, norme sui più piccoli casi più rari e più incredibili, e su sta roba che riguarda comunque molte più persone rispetto a quanto la società non voglia ammettere, si è così impreparati. Quindi io comunque un valore aggiunto ce lo vedo.
Assolutamente. Poi, peraltro, per risponderti al dubbio di prima su come verrebbe considerato un uomo che dà alla luce un figlio, a Londra c'era stato un caso simile e legalmente non era stato possibile includerlo nel certificato di nascita del figlio come padre, ed erano stati obbligati a certificarlo come madre. Quindi figuriamoci. Se questo succede, peraltro, nel Regno Unito, non credo sarebbe diverso qui da noi, ecco.
Infatti io, diciamo che mi accodo un po' alle vostre opinioni, perché ho letto la notizia questi giorni e anche io, anche come Chiara la stava raccontando, i dubbi anche nelle modalità in cui se ne è parlato un pochino mi hanno lasciato un po' sospetto. Però appunto questa storia, di cui non sappiamo bene insomma dinamiche, se effettivamente tutto questo sia vero, pone appunto l'attenzione a livello giuridico, a livello di norme, su quanto siamo veramente indietro, perché davanti a magari a un caso del simile, che per quanto raro è comunque un caso che interessa una comunità che è già messa da parte, è trattata, non trattata, ma proprio come se non esistesse.
È corretto, non trattata.
Come se non esistesse, appunto, fa capire che c'è da lavorare e da appunto trovare una soluzione a livello giuridico, e lo dimostra il fatto che c'è un cortocircuito incredibile a livello di se abortire o meno, se tenere il bambino o meno, se in che situazione, se identificarlo come genitore, padre o madre. Insomma, c'è un casino abbastanza importante da quel punto di vista, quindi è più una critica al nostro sistema insomma giuridico su questa situazione, ecco.
Passiamo agli esteri.
Dopo sole 2 settimane possiamo con tutta probabilità mettere un punto finale alle primarie repubblicane degli Stati Uniti, perché senza nessuna sorpresa Donald Trump ha vinto anche New Hampshire con circa il 55% dei voti. La sua sfidante infatti, Nikki Haley, l'unica rimasta a sfidare Trump dopo il ritiro di tutti gli altri candidati, l'ultimo tra tutti Ron DeSantis, ha ottenuto solo il 43% dei voti, che non basteranno a rimontare Trump a spoglio quasi completo. La percentuale ottenuta da Haley ha atteso solo in parte quanto ipotizzato negli scorsi giorni, governi, e cioè che Haley avesse comunque numeri migliori in New Hampshire e quindi di fatto che ci fosse una possibilità di batterlo Trump in questo contesto, proprio perché le condizioni erano molto più favorevoli rispetto all'Iowa, ad esempio, pure in altri stati dove invece il vantaggio di Trump è molto più ampio. Insomma, Trump ha vinto e, seguendo questa logica, per quanto le primarie repubblicane proseguiranno in altri stati del paese, Trump con molta probabilità sarà il candidato repubblicano alle prossime elezioni presidenziali, proprio perché davanti a quello che doveva essere l'ostacolo più grande per l'ex presidente, e cioè il New Hampshire, Trump ha vinto con 9 punti percentuali di vantaggio. E Haley, nonostante la sconfitta, ha dichiarato che la partita per le primarie non è ancora finita, anche se, giusto per dare un po' di contesto per quello che accadrà nelle prossime 2 settimane, si voterà in Nevada, dove Haley non è candidata, e poi in South Carolina, che, pur essendo il suo stato natale, secondo i sondaggi Trump ha quasi il 40% di vantaggio.
Ok.
Trump viaggia in South Carolina sul 60%.
Wow.
Non male.
Haley è intorno al 24% circa.
Ma ti posso fare una domanda da ignorante totale? Ma com'è possibile che non sia candidata in Nevada? Cioè, una volta che ti candidi, non sei candidata tipo ovunque?
Non ho approfondito questa cosa. Effettivamente è suonato
strano.
Un po' strano.
Allora, credo che debbano candidarsi stato per stato. E se tu sei consapevole di non avere alcuna possibilità in quello stato, puoi scegliere di non candidarti.
Ma perché dovresti? Cioè, nel senso, forse costa.
Per evitare di venire schiacciata. E poi costa tantissimo, sì.
Quindi magari ti vai a concentrare su stati dove magari pensi che, cioè, metti tutte le tue forze su un altro stato, insomma.
Precisamente.
Insomma, neanche a livello di budget economico, immagino.
Esatto.
Di...
E anche budget politico. Cioè, infatti, io credo che per la futura carriera politica di Haley dovrebbe decidere di concedere la vittoria a Trump e di, insomma, ammettere la sconfitta. Perché se dovesse scegliere di continuare e dovesse venire sconfitta in ogni singolo stato in cui sfida Trump, poi nel 2028, se volesse di nuovo ricandidarsi, avrebbe il peso di essere stata schiacciata su ogni singolo stato da Trump e, insomma, non andrebbe bene. Ecco.
Non andrebbe bene, non è un bel curriculum, insomma, da proporre ai tuoi elettori, insomma, per il 2028. Ma passiamo al 2024, che a quanto pare...
Comunque, io ve lo dico, se dovesse concedere la vittoria a Trump, magicamente smetterebbe di chiamarla con... il suo nome indiano e riprenderebbe subito a chiamarla Nikki. Ho questa impressione.
Raga, sta succedendo. Sta succedendo questa cosa. Cioè, ne siamo consapevoli, lo stiamo vedendo, lo stiamo leggendo,
succederà,
lo stiamo
succederà.
Vivendo.
E anche con una vittoria abbastanza netta. Cioè, sono numeri, secondo me, spaventosi.
Io sono un po' così, non tanto perché Trump vincerà le primarie, quanto per il fatto che poi c'è Biden. Cioè, Biden questi anni non è andato bene a livello di consensi.
No, minimamente.
Quindi non è che dici, ah vabbè, però non è che sta vincendo le presidenziali, sta vincendo le primarie.
Perché tanto dall'altra parte c'è lui,
c'è Biden.
Allora,
vi dico una cosa che sicuramente vi rassicurerà.
Vai, ma non vedo l'ora.
Allora, stavo guardando da poco alcune interviste su X ad alcuni Dem giovani, quindi dell'università americana, quindi classica Gen Z, le persone esattamente che dovrebbero votare per Biden, ok? Proprio l'elettorato tipico di Biden. E voi direte, voteranno per Biden? No, non voteranno per Biden. O non voteranno, o voteranno per Trump. Perché? Perché il fulcro del problema è la situazione israelo-palestinese. Ovvero, qual è il ragionamento di queste persone? Che se io voto Biden, il genocidio palestinese continuerà. Se io o voto Trump o non voto, almeno c'è una speranza che questa cosa finisca. Quindi se devo scegliere tra il male assoluto e il male un po' meno assoluto, rappresentato in questo caso da Trump, scelgo Trump oppure direttamente di non votare. Quindi il futuro che ci si prospetta... non lo so quale.
Grazie, mi sento molto più rassicurata.
Anche io mi sento molto meglio. Stanotte
sei
dormo.
Sei incredibile, Alessio.
Sono qui per voi. Dunque, alla fine è successo. Ieri il Parlamento turco, dopo mesi e mesi di trattative, anche di un certo tipo di ostruzionismo strumentale, possiamo dirlo, ha finalmente ratificato l'ingresso della Svezia nella NATO, con ampia maggioranza peraltro, 287 favorevoli, 55 contrari. La cosa era diventata col tempo particolarmente rilevante perché, come sappiamo, per entrare nella NATO è necessario che tutti i parlamenti di tutti i paesi membri si esprimano favorevolmente. La Turchia si era detta a lungo contrario, adducendo come motivazione le accuse alla Svezia di sostegno ad organizzazioni che la Turchia ritiene terroristiche, come il PKK. Quindi, possiamo gioire dell'ingresso della Svezia nell'Alleanza Atlantica? No. Proprio, perché in realtà manca ancora il voto di un altro paese, che senza troppe sorprese è l'Ungheria, i cui leader Viktor Orbán, visto quanto insomma è profittevole ricattare i paesi che vogliono entrare nella NATO per ottenere qualcosa in cambio del voto, ha subito invitato il primo ministro svedese Kristersson a Belgrado per negoziare l'adesione dell'Ungheria, negoziare tra virgolette, che insomma che tradotto significa stabilire quante e quali concessioni può fare la Svezia all'Ungheria, ma insomma la cosa interessante è che Kristersson ha subito rifiutato l'invito, dicendo che non ne vede l'utilità dato che manca un singolo voto, insomma tutti i dubbi sono stati sanati, mentre l'Ungheria invece ha detto che c'è bisogno di fiducia reciproca tra Ungheria e Svezia e un incontro è necessario. La cosa interessante però sono insomma i toni differenti con cui questa dichiarazione è avvenuta. Orbán su Twitter ha chiamato la Svezia a venire a negoziare, tipo boss della mafia, ma la lettera ufficiale citava la necessità di costruire relazioni bilaterali sui temi della sicurezza, per cui insomma molto più diplomatico. Vedremo adesso quanti mesi serviranno all'Ungheria e quante cose vorrà in cambio per il suo voto.
Perché ok, manca solo l'Ungheria, ma quanto l'Ungheria adesso ma comincerà a fare...
Ma a che prezzo?
Quanto l'Ungheria comincerà a giocare e continuare su questa storia mettendosi contro tantissimo?
Figuratevelo, in penombra, la sedia girata.
Vi manco solo io, vero?
Un po' di fumo che si vede.
Con un gatto sul grembo.
La sedia si gira. È Orbán. che dire, follettine e follettine. Sicuramente il no della Turchia precedente era lo scoglio principale. Quindi, insomma, la Svezia a questo punto si sente abbastanza arrivata.
È che l'Ungheria adesso è anche forte dell'eventualità che potrebbe avere la presidenza del Consiglio europeo o di un altro dei consigli d'Europa che in realtà...
Confermo il Consiglio europeo.
Consiglio europeo,
sì,
ok.
Sì, sì.
Siccome sono tre consigli diversi con lo stesso nome. Estremamente simili. E quindi, insomma, consapevoli di questo, potrebbero percepire di avere il coltello dalla parte del manico.
Intendi
ecco.
L'Ungheria?
Sì.
Per quanto aspirino, insomma, si parli di negoziati, di... Vieni, che parliamo. Mi sembrano cose di facciata, non lo so. Con tutti questi mesi messi contro, cosa fai? Non continui?
Vedremo quanto ci vorrà. E siamo ai Fish and Bits.
Egoli.
Allora, Fish da Oscar, perché sono arrivate le nomination agli Oscar del 2024, che si terranno a Los Angeles nella notte tra il 9 e il 10 di marzo, e come spesso accade, queste nomination portano anche polemiche e discussioni, e che non sono mancate anche quest'anno. Perché se è vero che Oppenheimer si prende la scena, insomma, miglior film, regia, miglior attore, sono... Non le elenco tutte, ma sono 14 le nomination per il film, e che tra i candidati come miglior film straniero c'è anche Io Capitano di Matteo Garrone. Le polemiche riguardano molte esclusioni eccellenti da queste nomine. Ad esempio spicca l'assenza di DiCaprio dalle nomination come miglior attore protagonista di Killers of the Flower Moon di Scorsese, che ha comunque le sue 10 nomination, ma soprattutto per l'esclusione in alcuni premi dell'altro film dell'anno, meglio del film che insieme a Oppenheimer è stato quello più acclamato e discusso, cioè di Barbie. Infatti le discussioni si concentrano soprattutto sull'esclusione dal film dal nomination di miglior per Greta Gerwig, che insomma stona un po' dato che il film è contemporaneamente nelle nomination come miglior film, insomma cioè miglior film ma non miglior regista.
Sì, è molto strano.
È molto strano, e anche dall'esclusione di Margot Robbie come miglior attrice protagonista appunto nel film di Barbie, che è un'altra decisione opposta perché Ryan Gosling è stato nominato come miglior attore non protagonista e tra l'altro si è detto un po' deluso da queste nomination, insomma da questa esclusione dalle nomination, dicendo che non può esserci Ken se non c'è Barbie e non può esserci un film di Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie. Insomma,
sono decisamente d'accordo.
Voi avete visto Barbie?
Sì.
Vi è piaciuto?
Allora sì, mi è piaciuto. Non mi ci strapperei le vesti come ho visto
da alcuni.
Esatto. Ma mi è piaciuto e anche parecchio.
Allora, io capisco il fatto che il personaggio di Ken sia emerso più di quello di Barbie, perché obiettivamente Ryan Gosling molto spesso si è proprio preso la scena completamente, ma al tempo stesso inserito in un contesto, cioè allora, a parte che anche Margot Robbie è stata fortissima, però inserito in un contesto in cui un film che poi parla molto dell'affermazione femminile in tutte le sue forme,
decisamente
il fatto che ci siano queste due esclusioni, perché appunto non si parla solo di Robbie ma anche di Gerwig, è un po' balordo effettivamente. Poi Oppenheimer è molto bello, io raga non vi mentirò, mi sono addormentata durante Oppenheimer.
No, comprensibile, comprensibile.
Ma perché non posso più andare al cinema dopo lavoro, raga, cioè troppo... Io dormo, e poi le poltrone ormai ti fanno pagare 8 euro, ma le poltrone sono comodissime.
Poi, allora,
con
il suono che aveva Oppenheimer, il fatto che comunque sei riuscita ad addormentarti è indicativo proprio della stanchezza.
Infatti ogni volta che c'erano le scene della bomba, prima io dico, cosa sta succedendo?
Paradossalmente io sono andato a vederlo Oppenheimer alle 8:30 di sera, ma io sono arrivato.
Come hai fatto?
Sono andato e sono tornato, ero molto stanco, è finita mezzanotte e io ero letteralmente senza forze. Non mi sono addormentato, ma ero comunque senza forze, non perché il film fosse pesante, oddio, è comunque un film bello impegnativo.
3 ore intense. Sì.
Però insomma, a me è piaciuto tanto, soprattutto a livello di fotografia, musiche.
Comunque, opinione forse impopolare, ma a me ha devastato molto di più Killers of the Flower Moon.
Io quello non l'ho visto
allora,
ancora.
L'ho visto, è un film molto bello, interpretazioni incredibili, però mi ha devastato.
Devastato in senso positivo o negativo? A livello di lunghezza?
A livello di lunghezza e a livello proprio di impegno necessario per guardarlo. Cioè ho dovuto dividerlo in vari pezzi perché è un film molto molto pesante.
Fatto streaming illegale adesso. Sto scherzando.
No. Allora, tu in Blu-ray. No.
Al cinema lo stoppano ogni tanto.
Qui usiamo solo metodi legali di visione.
Eccoci nella trend zone.
Trend zone.
Yes.
Allora, al primo posto abbiamo tale Marco Maddaloni. E, insomma, il sottotitolo è quello che avrei chiesto dopo, ovvero chi è Marco Maddaloni e chi è Giovanni Maddaloni, il padre di Marco Maddaloni.
Ma insomma, Marco... Marchigeddu.
Chi è la famiglia Maddaloni?
L'irreprensibile Marco Maddaloni. Non...
Allora, vedo un grande, che quindi immagino sia Grande Fratello.
Sì, è un anno del Grande Fratello.
E direi che passiamo subito alla seconda posizione. Beatrice Venezzi, ricercata perché musicisti dell'orchestra sinfonica contro Beatrice Venezzi. Come mai? Scopriamolo subito.
La spinta mediatica l'ha portata più in alto di quello che merita. Ok, quindi in viaggio tra gli influencer artist.
Sostanzialmente. Al terzo posto l'orologio dell'apocalisse, che non è mai una cosa positiva, anche se in questo caso lo è perché non l'hanno avvicinato ancora di più, è sempre fermo a 90 secondi. Va bene.
È una buona notizia, quindi.
Non stiamo ancora per esplodere tutti.
Bene.
Diamogli un paio d'anni. Al quarto posto Michelle Obama, perché immagino per le voci che si sarebbe candidata.
Ancora.
Perché a ogni elezione succede.
Ma ogni anno, cioè ogni 4 anni.
Vi dirò, un po' ci spero, però non succede mai e non credo succederà.
Comunque non vorrei spegnerti le tue speranze, ma è un articolo di Vanity Fair che cita che Michelle Obama ricorre alle amicizie per riempire certi vuoti incolmabili del rapporto di coppia. Quindi non è quello.
Sono molto triste, adesso sì. Il vuoto incolmabile è mio.
Esatto.
E al quinto posto Maria Sole Tognazzi.
Ma certo.
Che è sempre per il Grande Fratello.
Credo che sia una regista e sceneggiatrice che ha parlato di proprie beghe familiari.
Capisco. No, perché ho letto, fratello. Ho scoperto di avere un fratello e pensavo fosse il Grande Fratello. Va
Ci
bene.
Sta.
Va
comprensibile bene. Adesso.
Perfetto. E questo era tutto.
Vi ringraziamo per averci fatto compagnia. Vi ricordiamo l'email di redazione@breakingitaly.it e ci vediamo dopo con Breaking Italy.